Siamo collegati con Francesco per parlare appunto della bolla cinese, del crollo della borsa di Shanghai e del conseguente contrappolpo pesante sulle borse europee che, se non erro, continua anche questa mattina.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. Da qualche modo diciamo che l'avevamo detto anche in precedenti occasioni, il crollo era atteso. Era atteso per una serie di fattori di carattere globale, diciamo, può poi partire dalla Cina, un crollo può partire da altri paesi, la Cina era uno dei paesi da cui si aspettava in qualche modo che ci fosse questa fase di crisi, e di fatto le prime avvisaglie sono queste, non è detto che sia l'inizio vero di una crisi globale finanziaria, però diciamo potrebbe anche esserlo. Il problema qual è? Ciclicamente nel mondo, ogni 7, 8, 9 anni, dipendentemente dall'intensità del ciclo, si verificano delle crisi, perché la gente compra le azioni crescono di valore, si investe sui mercati, poi salgono i tassi di interesse, si scopre che le azioni, i titoli, i valori immobiliari sono sopravvalutati, la gente cerca di vendere perché pensa che sia arrivati al massimo, e a quel punto il prezzo crolla. È un andamento storicamente, l'ultima volta la crisi la innescò la Lehman Brothers, prima ancora nel 2000 ci fu il problema delle dot-com, delle industrie che operavano su internet, erano cresciute tantissimo, in Italia Tisca li fatturava più della Fiat, così, e poi ricevero lo sboom, che prima ancora ci fu il caso della Thailandia, la Malesia, i paesi, le tigri asiatiche che in qualche modo subirono gli effetti, cioè periodicamente ci sono queste crisi. Sono passati 7 anni dal crack della Lehman Brothers e siamo nella fase in cui stiamo aspettandoci un'altra crisi, sostanzialmente è quello, si sa che arriverà prima o poi, non si sa quando, non si sa con che intensità, ma si è certi che ci sarà. E quando si verificano queste cose partono dei meccanismi, delle reazioni a catena determinate dalla paura, determinati dal fatto di non voler perdere più soldi, eccetera, per cui si innesca un meccanismo di vendita. C'è un aspetto da sottolineare, e agosto non solo per Radio Blackout e i suoi ascoltatori, ma agosto pure sulle borse, per cui la maggior parte delle persone che operano in borsa, cioè tutto il grande pubblico e delle compagnie che operano, che hanno presidi permanenti, rimangono, diciamo così, le mezze cartucce, quelli che devono controllare semplicemente che i mercati non si modificano, quindi tendono a seguire il corso del mercato, se un titolo scende vendono, se un titolo sale comprano, non hanno autonomia né decisionale né di spesa, per cui normalmente quando si verificano queste situazioni di crisi, soprattutto nelle settimane a cavallo di Ferragosto, che è il periodo tipico di ferie non solo in Italia ma in tutti i paesi del nord del mondo, che sono quelli che poi hanno i mercati borsistici, normalmente si dice sono iperciclici, cioè tendono ad accentuare l'andamento del ciclo, mentre il valore complessivo delle azioni scambiate non è stato elevatissimo, cioè l'ammontare, gli indici sono variati del 4-6% in meno a seconda delle piazze, eccetera, ma in realtà la somma totale dei valori immobiliari, cioè dei titoli, delle azioni scambiate, non è molto elevata, è grosso modo una frazione di quella che viene normalmente nei mesi invernali, primavera, cioè negli altri mesi dell'anno scambiata. Questo perché appunto hanno teso semplicemente alcune società che hanno queste situazioni di presidio. Spesso si tratta addirittura di programmi automatici e informatici, che se un titolo scende di mezzo punto percentuale lo vendono, e per cui partono una serie di vendite. Calcoliamo che nel giorno di ieri, se non sbaglio, ci sono state circa 4.500 società sospese per eccesso di ribasso, ma non perché avessero modificato i fondamentali o avessero, normalmente una società viene sospesa per eccesso di ribasso perché c'è una crisi finanziaria, si scoprono debiti che non ha dichiarato in bilancio, cioè quando è così è semplicemente proprio perché c'è un'accentuazione delle vendite a fronte di un panico diffuso e alimentato appunto dal fatto che poi non c'è chi sappia gestire questo tipo di cose. Fatta tutta la tale di questo, il problema c'è, è reale, è possibile, ripeto, è atteso che ci sia nel corso dell'autunno prossimo, dell'inverno, che ci sia una nuova ondata di crisi finanziaria che sicuramente investirà il mercato azionario, perché i mercati azionari in tutto il mondo sono ai massimi da 8 anni, Milano, da quando c'è stato la borsa di Milano, quando c'è stato il crollo Lehman Brothers, adesso è in massimo, quanto potrà salire? Un altro pochettino, ma non più di tanto, così come la borsa americana e così come le altre borse del mondo. Quindi è normale che quando si è arrivati in una fase, del valore azionario che viene ritenuto molto poco remunerativo, perché ci deve essere un rapporto tra il valore dell'azione e i dividendi, che sono i profitti dell'azienda da quelli che si comprano le azioni, quando la gente comincia a vendere le azioni per guadagnare sul valore aumentato, le ha comprate a meno, le rivende a più e guadagna sulla differenza. Questa fase qui diciamo che è arrivata, potrà esplodere per la Cina, potrà esplodere per un'altra cosa, però c'è una, diciamo, c'è, dal punto di vista finanziario, dell'economia finanziaria, c'è questo tipo di aspettative e quindi è verosimile. Poi c'è un problema specifico che riguarda la Cina e in generale i paesi emergenti e in generale la situazione che si è determinata, perché fino adesso per cercare di sostenere un'economia abbastanza asfittica, i vari stati hanno puntato sul ribasso del costo del denaro, cioè sui tagli del tasso di interesse, sulla svalutazione competitiva, l'ha fatta adesso l'euro nei confronti del dollaro, ma fino adesso l'hanno fatto tutte le altre monete. Nel momento in cui anche la Cina ha cominciato ad adottare queste cose, si è temuto, cosa che probabilmente è un dato reale, e segnalava di fatto una crisi dell'economia cinese, su cui si contava delle quattro grandi aree del mondo economiche, che sono il Nord America, l'Europa, la Cina e i paesi emergenti, diciamo che quella che si riteneva che nell'immediato avrebbe potuto contribuire a rilanciare un po' l'economia mondiale era la Cina, evidentemente segnalava una crisi che è data dal fatto che l'attesa crescita del PIL del 7%, ma già adesso in seguito a questa crisi stanno ribassando le stime al 6%, può rappresentare un grossissimo problema per la Cina, perché in Cina se il PIL non cresce almeno del 6% l'anno, non riesce ad assorbire tutta quella quantità di manodopera che per migrazione interna disposta dalle campagne alle città, determinando possibili conflitti sociali. Questa situazione di diminuzione della crescita attesa ha determinato anche una diminuzione degli investimenti stranieri in Cina, perché se io mi aspetto che un paese cresca di meno, non ha quel tipo di potenzialità, sto attento, non magari chiudo un investimento che ho, evito di investire altri soldi in un paese che penso possa entrare in crisi. Questo ha innestato una spirale aumentata dal fatto che in Cina gli stipendi sono aumentati tantissimo dal 2001, quando la Cina è entrata nel WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ad oggi. All'epoca uno stipendio medio cinese era una trentina di euro, oggi sono 350 euro al mese, sono cresciuti molto, ma non è cresciuta dello stesso livello la domanda interna, cioè l'acquisto di prodotti da parte dei cittadini cinesi non è stato così elevato, non è cresciuto di 10 volte il mercato, perché rimangono una serie di situazioni, perché hanno dovuto spostarsi appunto dalle campagne alle città, quindi probabilmente pagano i mutui di casa più che non comprare beni di consumo, anche perché in Cina le case costano tantissimo, molto più del loro valore reale, c'è anche una bolla immobiliare in atto, per cui evidentemente questa somma di conseguenze fa sì che il PIL non possa crescere più di tanto, la stessa produzione manifatturiera è diminuita. Il valore delle esportazioni, che sono quelle che hanno sostenuto la Cina fino adesso, di fatto sta progressivamente peggiorando per un problema. Adesso la Germania ha un saldo di bilancia di pagamenti maggiore di quello della Cina. La Germania, che conta 80 mila abitanti a fronte del 1,5 miliardi che vivono in Cina, tanto per dare un termine di paragone, e in più la Germania ha un'esportazione tipo altamente tecnologico, la Cina per quanto abbia delle grosse capacità tecnologiche al proprio interno ha delle esportazioni che sono ancora semilavorati, che vengono poi assemblati altrove, cioè Benetton adesso li fa fare in Bangladesh, dove ha fatto morire centinaia di operai in una fabbrica, ma prima gli altri diciamo industriali italiani fanno produrre i semilavorati, i maglioni in Cina, li portano in Italia, ci mettono l'etichetta e ci scrivono che sono made in Italy. Il meccanismo di lavorazione è questo però significa che dal punto di vista produttivo la qualità dell'esportazione non è elevatissima. Tutta questa serie di fattori fanno sì che la Cina stia entrando un pochino in crisi alla cinese, che in parte viene utilizzata poi in maniera estremamente contraddittoria da, diciamo così, dall'Organizzazione Mondiale del Commercio per sostenere una maggior velocità di capitalizzazione della Cina, però poi non si capisce, gli viene contestata alla Cina l'incapacità di dirigere l'economia da parte del governo cinese e contemporaneamente si chiede che il governo cinese non la dirigga, quindi mi sembra abbastanza contraddittoria come tipo di tesi politica. In realtà il problema è che la Cina sconta in una situazione a capitalismo di Stato, con una classe politica che è autoreferenziale, che con una serie di blocchi di potere all'interno, sconta l'impossibilità della crescita infinita, non si può pensare di crescere al 10 o anche al 7% per all'infinito, quindi è chiaro che poi a un certo punto arriva il rallentamento dell'economia cinese, anche se non è nella situazione della stasi o della stabilizzazione, sta arrivando. Questo comporta in termini di economia reale una minor domanda di materie prime e questa cosa sta facendo entrare in crisi una serie di paesi emergenti, sta facendo entrare pesantemente in crisi i paesi africani, perché a differenza dell'Europa e del Nord America la Cina in Africa sta investendo molto, quindi per esempio uno degli effetti nel breve periodo potrà essere un aumento dei flussi migratori dall'Africa, proprio perché questo tipo di situazione determinerà sicuramente una diminuzione degli investimenti cinesi in Africa e quindi un aumento della disoccupazione, della povertà, delle situazioni da fame in Africa che porteranno allo spostamento ulteriore di masse di persone in cerca di cibo, di possibilità di vita, anche di sopravvivenza verso nel nord del Mediterraneo per quanto ci riguarda, visto che è l'approdo più vicino all'Africa. Insomma, questo è il tipo di situazione che si va delineando. Poi, quale sarà l'epilogo? Sappiamo che questo, ripeto, secondo me la prospettiva temporale è da qualche settimana, mese a un anno, cioè è possibile recuperino qualcosa adesso con i primi di settembre, magari interverranno con ulteriori manovre di quantitative easing, come si dice in questa parola in inglese, cioè stampano il denaro, danno il denaro a basso costo, la Federal Reserve, cioè la Banca Centrale Americana, che avrebbe dovuto rialzare i tassi di interesse e quindi determinando un'ulteriore rivalutazione del dollaro, una svalutazione delle altre valute, quindi una crisi ulteriore dei prezzi delle materie prime che sono espressi in dollari, e probabilmente rinvierà questo aumento dei tassi proprio per evitare di dare un ulteriore colpo all'economia mondiale, però non possono reggere all'infinito facendo gonfiare ulteriormente questa bolla, e necessariamente prima o poi la bolla finanziaria sui mercati azionari e la bolla immobiliare, in Italia non è il caso perché i prezzi delle case a causa della povertà estrema in cui versano gli italiani non sono riaumentati, ma negli altri paesi sì, probabilmente questi due fattori andranno in qualche modo, determineranno un'esplosione della crisi, ci saranno altri crolli borsistici, altre cose nel giro di qualche mese. Sullo specifico della borsa cinese poi ci stanno dei dati non a caso, in Cina ci sono tre mercati azionari, uno è quello di Hong Kong, uno è quello di Shenzhen, che è la zona immediatamente a nord di Hong Kong dove fin da quando ancora Hong Kong era inglese i cinesi fecero una zona economica speciale che poi si è sviluppata e ridiventata una delle aree industriali di riferimento della Cina, e quello di Shanghai che è un po' la Milano cinese e uno dei mercati classici finanziari della Cina. Questi tre mercati azionari, si parla di quello di Shanghai che è un po' più importante di quello di Shenzhen, ma non si parla per nulla di Hong Kong. Perché? Perché sono tutti e tre hanno visto nell'ultimo anno e mezzo, fino a giugno i primi due, fino a gennaio Hong Kong, raddoppiare e triplicare il proprio valore sull'onda di questa bolla immobiliare, cioè sono aumentati del 150, 200, 300%. Hong Kong a gennaio, per una serie di crisi interne, c'era stato un mezzo scandalo, alcune società avevano fatto dei trucchi con le vendite allo scoperto, cioè, insomma, alla fine è andata in crisi il mercato e ha perso il 50%, cioè ha dimezzato il proprio valore, perché sale e il 100%, ma quando scende batte il 50% per fare dimezzare il valore, ha dimezzato il proprio valore. Infatti le perdite sulla borsa di Hong Kong, che è sottovalutata ma è sempre un 20-30% in più di quello che quotava un anno fa, sono state sostanzialmente contenute. Certo, hanno venduto ma non hanno avuto gli effetti o i crolli che ci sono stati sulle borse di Shenzhen o Shanghai, proprio perché invece lì in quel caso non hanno avuto prima questo tipo di crollo e a quel punto scontano queste, sono scese del 30-40% in questa fase, mentre appunto Hong Kong già era, Hong Kong che è più grossa delle altre due borse già era scesa. Il problema di fondo sostanzialmente è questo, c'è un riequilibrio, non è detto che contagerà nell'immediato, però le prospettive ci sono e probabilmente avrà soprattutto influssi sull'economia reale al di là di quella dell'economia finanziaria, e questo indipendentemente dalle manovre finanziarie che verranno fatte dai governi nell'immediato, e di quello secondo me sono, quelli sono secondo me i dati più preoccupanti.
Beh, abbastanza chiaro insomma per chi ci ascolta. Poi ovviamente la domanda vera che ci poniamo sempre di fronte a queste, come dire, a questi passaggi, a queste notizie in cui si dice 400 miliardi bruciati un giorno alla borsa di Milano ieri con il quasi meno 6%, e uno pensa, ma questi 400 miliardi bruciati in termini di conseguenze sulla mia vita quotidiana, in termini della mia capacità di governare in qualche modo la mia vita, che cosa significano?
Innanzitutto è un valore fittizio, viene dato per fare cose, per fare effetto, no? Se un'azione vale 100, se perde il 6% varrà 94, se il mercato vale 1000 miliardi, se perde il 6% ha perso 60 miliardi, la cosa sostanzialmente è questa, 400 miliardi, in realtà però non è che vendono vendute tutte le azioni o chi ha le azioni ha perso il valore nominale, ma non è che prima c'era quei 600 miliardi, un'azione ha valore nel momento in cui tu la vendi e la converti in denaro, fino a quel momento è un valore nominale che può salire o scendere, ma che non ha rispetto al valore reale dell'azione, che è una parte di un titolo di proprietà della società che l'ha emessa, per cui non è poi viene quotata, quindi ha un valore, ma un valore che, ripeto, è indicativo e che diventa capitale vero nel momento in cui tu l'hai venduta e qualcuno ha dato dei soldi per quel valore lì, per cui è assolutamente fitticcia la perdita di 400 miliardi. Ripeto, in termini reali quelli che giocano in borsa avranno perso, perché sono quelli che hanno magari comprato delle azioni a un prezzo più alto e l'hanno dovuto rivendere a un prezzo più basso, e visto che il mercato era in crescita hanno perso molto poco. Se fosse soltanto questo, fa parte delle cose, nei termini della vita reale cambia molto poco. Il problema è quello che c'è sotteso, cioè quello che dicevo prima, c'è un percorso, c'è una crisi reale finanziaria, una crisi dell'economia reale, una crisi dell'economia finanziaria in agguato, che probabilmente farà danni e che probabilmente avrà ulteriori riflessi sull'economia, sulla crisi del debito che c'è in Italia, eccetera, 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 e possiamo aspettarci situazioni molto peggiori e di aggravamento del problema del debito in Italia, per esempio della gestione, che è chiaro che se girano meno soldi ci sono più difficoltà per rinnovare il debito in scadenza, quindi i tassi di interesse tendono ad aumentare, quindi tende ad aumentare il debito, eccetera, 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 con la crisi dell'economia globale le esportazioni non aumentano, quindi siccome Renzi ha puntato sulle esportazioni e non sulla domanda interna per cercare di rilanciare l'Italia, è chiaro che a quel punto l'Italia si fa un altro, non è ancora uscita da una crisi e precipita dentro un'altra, e quello è il problema vero, è lì degli effetti sull'economia reale e sulla vita di tutti, li pagheremo e li pagheremo salati.
Ovviamente finché non riusciremo a modificare il quadro complessivo.
Quello è chiaro, quella è la speranza.